Allora, l'ultimo giro è comune a tutti i convegni che stiamo portando avanti a Forum Piave. Dicevo 240 incontri, 237. Quello che noi vogliamo fare è, in questo momento politico, istituzionale particolare, far sì che da Forum PA escono fuori delle raccomandazioni, escono fuori delle indicazioni. Quindi l'ultimo giro e l'ultima domanda che faccio ai miei colleghi, che ringrazio per essersi prestati anche a questi ritmi, è: caro governo, cioè cosa proponiamo su questi temi, in questa agenda che noi stiamo in maniera un pochino supponente cercando di scrivere in questi 3 giorni di lavoro, cosa chiediamo al prossimo ipotetico governo? Marta, tu sei anche abbastanza italiana per poterlo fare, insomma, poterti
Vabbè,
prestare al
ci
gioco,
provo.
prego.
D'accordo. Vabbè, non soltanto per il governo italiano, anche per i governi dal mondo, no? Penso che il gran retto sia promuovere la partecipazione, ampliare la partecipazione e far che partecipino cittadini che solitamente non partecipano. Perciò è importante utilizzare piattaforme come Decidim, Software Libero e tutto, e pensare a strumenti diversi come possono essere i panel di cittadini o le giurie di cittadini. Poi un altro punto, un'altra raccomandazione, serve maggiore trasparenza sempre. Gli obiettivi e la finalità della partecipazione devono essere chiari e anche i dettagli dell'attività di partecipazione, no? Come si è arrivato a assumere una decisione, devono essere assolutamente visibili e tracciabili. Fomentare in terzo luogo la partecipazione aumentata, potenziando la dimensione collettiva in rete, quindi dibattito, deliberazione e informazione disponibile per partecipare con conoscenza. Scusate. Ibridazione tra partecipazione digitale in presenza, qui le pratiche, gli spazi, i processi digitali con quelli in presenza devono essere interconnessi, nel senso se facciamo un incontro presenziale, prima dobbiamo mettere tutta la documentazione che è necessaria online, anche magari la mappa di come si arriva all'incontro, no? Vabbè. Poi apertura e accessibilità, che vuole dire garantire l'accesso a tutti, sia attraverso dei programmi di formazione come dell'uso di standard di accessibilità esigenti. Poi facilitare l'empowerment dei cittadini e l'effetto ovviamente sull'azione amministrativa e le funzionalità accountability, no? E fomentare in ultimo luogo la creazione di circolo di partecipanti virtuosi sia online e con tecnica di engagement che presenzialmente, no? Non funziona più. Non so, per esempio, nel caso di Dasidim è stato fondamentale per il progetto che c'era un contratto sociale che segnalava una serie di linee rosse di quello che voleva dire collaborare con la pubblica amministrazione, no? Nessun trasferimento di dati, indicatori di qualità, software libero, eccetera. Poi, beh, ma io credo che in definitiva la PIA quello che deve fare è migliorare i servizi per i cittadini e garantire i loro diritti, sia privatezza, eccetera.
Grazie
Finito.
Marta, grazie anche per portarci una testimonianza internazionale, oddio, cioè, non riesco più a parlare io, sforzandoti nella nostra lingua. Allora andiamo avanti.
Aspetta,
Marco, ah,
posso aggiungere un punto?
come no, certo.
No. Un'altra cosa che mi piacerebbe incoraggiare l'EPA italiana a utilizzare Decidim.
Che
No? Si
ricordiamo è open
posso
source e
dirlo?
disponibile.
È libero, è completamente libero, è in italiano, avete anche a disposizione un intorno per provarlo tutto. Capisco che è più complesso di utilizzare che programmi come IdeaScale, però molto più è un sistema di partecipazione per fare tutto.
Grazie, grazie. Allora, Marco Diciano.
Sì. Ma un paio di punti. Uno, prendo spunto un po' da ciò che l'ex commissario per l'economia e la società digitale, in un intervento lo scorso anno diceva, in Europa sì, ci sono tanti punti di forza, alcuni li abbiamo anche ascoltati questa mattina, no? Su cui far leva in questi processi di trasformazione digitale. Però, lui diceva, c'è bisogno di lavorare perché le industrie si adeguino e i cittadini sfruttino questo potenziale, insomma, dei nuovi beni e servizi digitali. Io non so, insomma, se le imprese, insomma, se le industrie si stanno adeguando. Certo, insomma, il tema di Cambridge Analytics ci dice tanto, probabilmente ognuno sceglie di adeguarsi come ritiene, e lo stesso vale per un po' per i cittadini che, insomma, diciamo, pensano o cercano di utilizzare come ragionevolmente ritengono anche, diciamo, la potenzialità delle nuove tecnologie. Ecco, io penso che se ci stiamo preparando a vivere in una società digitale, dobbiamo inevitabilmente trovare un equilibrio tra gli interessi dei consumatori e quelli dell'industria. Non necessariamente, anzi direi quasi certamente, non entrambi nella stessa direzione, non vanno entrambi nella stessa direzione. Sentivo prima l'esperienza di Roma che parlava di mediazione tra posizioni contrapposte, no? È esattamente questo il tema. Ma io penso che il ruolo della pubblica amministrazione sia quello, appunto, di provare a governare questi processi, cioè a orchestrare i vari interessi, e, diciamo, non è possibile lavorare soltanto con i cittadini o sui cittadini o sulle politiche che diciamo aiutano il tipo di partecipazione. È evidentemente assolutamente necessario lavorare anche per gli interessi, e governando, provando in un qualche modo a dettare delle regole anche per gli interessi della componente industriale. In questo modo io penso che si potrà passare da un ruolo della pubblica amministrazione che in un qualche modo misura gli output, la spesa, no? A una pubblica amministrazione che invece è un po' più orientata alla misurazione degli outcomes, dei risultati. E l'altra considerazione la farei in merito al fatto che ci capita, insomma, nei processi, appunto, di partecipazione, coinvolgimento, in presenza nelle attività che facciamo in regione. A me è capitato, insomma, di incontrare a volte gli studenti anche per alcuni seminari all'università, e diciamo, mi è capitato di chiedere a loro se avessero diciamo un interesse, in un qualche modo una volontà a, diciamo, essere tutor, accompagnatori per chi non ha confidenza, per chi non ha familiarità o dimestichezza con le tecnologie. Insomma, io mi aspettavo un coro di, come dire, vabbè, insomma, stiamo facendo altro, siamo interessati in questa fase della nostra crescita a raggiungere i nostri obiettivi, concentrati in alcune cose. Beh, insomma, la risposta invece è stata tutt'altra, una estrema disponibilità a essere coinvolti anche in operazioni, diciamo, tecniche, anche in affiancamenti operativi. Quindi immagino che, insomma, politiche di crediti formativi o innovazione sociale, o anche programmi di servizio civile digitale, no? Che potrebbero in un qualche modo sostenere un processo di evoluzione in cui, diciamo, non abbiamo più il duopolio cittadini e pubblica amministrazione, forse ci potrebbe aiutare ad andare in una direzione in cui la partecipazione, diciamo, è sempre più efficace ed è sempre più intergenerazionale tra chi, come dicevamo prima, no? L'esperienza ce l'ha e la mette a disposizione.
Grazie mille. Ettore.
Sì, dunque, allora, le raccomandazioni, giusto, Gian?
Ettore, sì.
Ma stiamo in streaming?
Della 2 siamo in streaming, mi sembra. Ah,
No, perché non va più di moda, quindi non lo stai a fare. Allora, le raccomandazioni riprendono.
Comunque lo facciamo ancora, non in tutte le sale. Okay. Più ancora di moda, ma non in tutte le sale. Okay.
Le raccomandazioni, riprendendo i discorsi che ho fatto prima, quindi quelli fondamentalmente sulla Smart City, diciamo, visto che c'è, come dire, un processo quasi di datificazione delle città, la prima raccomandazione per le amministrazioni è che, diciamo, quando è che si fanno progetti di smart city, dovrebbe essere evidente a tutti il fatto che ci rientra il diritto alla città dei cittadini, e quindi quei progetti lì devono partire a dalla partecipazione dei cittadini, B, dal concetto che i dati prodotti dalle città e dai cittadini sono beni comuni digitali, no? Digital commons. Questa è, diciamo, una prima cosa, una prima raccomandazione. La seconda raccomandazione è questa: noi con Open Polis, anche a mo' di provocazione, durante la campagna elettorale abbiamo iniziato a raccogliere i dati sulle pubblicità politiche di Facebook, questo prima del che scoppiasse Cambridge Analytica, perché diciamo che tra gli addetti ai lavori era abbastanza chiaro che quello è un problema serio. Allora, l'altra raccomandazione sarebbe quella di normare quel campo lì, perché non si capisce bene perché se in campagna elettorale stampo un manifesto piuttosto che faccio uno spot alla radio o alla televisione, sono sottoposto giustamente a una normativa, no? Che mi dice che devo mettere il committente, eccetera, invece su Facebook, ma su tutte le altre piattaforme è completo far west, cioè il cittadino non è in grado di capire se quello è un messaggio elettorale e da chi è stato commissionato. Allora diciamo che servirebbe una normativa che obblighi, per esempio, partiti e piattaforme alla rendicontazione puntuale di tutte queste azioni. È una questione di trasparenza, voglio dire, nell'elemento e nel periodo fondamentale per una democrazia, che sono evidentemente le elezioni. Terza raccomandazione: non rinizia sempre da capo, come se non sia stato mai fatto nulla, no? Per esempio a settembre, diciamo a fine estate, scade, come dire, il periodo di attività del team di innovazione digitale, che finisce, mi sembra, il suo triennio di attività. Quel team della roba innovativa l'ha cacciata anche abbastanza bene, ma magari non s'abbandoni tutto. L'ultima cosa è che le leggi non bastano. Noi abbiamo fatto la campagna FOIA, e quindi oggi abbiamo un Freedom of Information Act in Italia, ma le leggi non bastano. Faccio un esempio, me li dai 30 secondi.
Sbrigati, no,
abbiamo fatto un'applicazione per le elezioni che si chiama a schede scoperte. La legge dice, quella sulla legge elettorale, dice che il Ministero degli Interni deve pubblicare i nomi dei candidati, quindi i nomi dei 10.000 candidati, e l'hanno fatto in formato aperto CSV Excel, soltanto che hanno pubblicato nome e cognome. Allora, non bastano le leggi, non basta nemmeno specificare nella legge, perché se mi pubblichi nome e cognome, Mario Rossi, ce ne stanno 10 milioni. Allora, lo spirito della legge era quello di far conoscere in formato aperto ai cittadini quali fossero i candidati, nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita. Grazie. E sesso, come stanno nei cartelloni elettorali.
Grazie,
no? Che allora... No, non bastano le leggi.
Non si innova per decreto, diciamo.
No.
Grazie Ettore. Marco De Ponte.
Sì, un po' difficile distinguere tra raccomandazioni a noi stessi, alla pubblica amministrazione, al governo, allo Stato, però qualche riflessione da mettere insieme. Forse le prime sulla chiarezza dei ruoli proprio. Cioè, noi crediamo, diciamo, che sia ancora utile, diciamo, aver chiaro che lo Stato nelle sue varie ramificazioni è responsabile del governo della società, anche del capitale, anche del privato, e i cittadini alla fine sono principalmente portatori di diritti. E quindi mi domando, per esempio, espressioni come sarò l'avvocato degli italiani, a chi si rivolgono, nel senso che a un certo punto bisogna aver chiaro questa distinzione, portatori di diritti e responsabili di governo della società. Quindi anche se ha un appello, diciamo, al governo, a chi prende in mano il governo più che il governo come governance della società, questa chiarezza di ruoli. Sempre anche poi nelle dichiarazioni pubbliche, per esempio la società civile organizzata, soprattutto nell'ultimo anno, è stata oggetto di attacchi di cui non so nemmeno se, come dire, le conseguenze fossero chiare a chi li portava. Quindi questo forse alle persone, ai protagonisti. Poi un'altra questione, diciamo, di framework. Prima Giulia ha citato Giovanni Moro, che è un caro amico. Penso che il concetto di terzo settore o non profit che lui critica va detto che non è utile, perché non ci permette di distinguere, diciamo, il vastissimo mondo dei cittadini che in qualche modo si organizzano magari solo per eseguire servizi concepiti dalle pubbliche amministrazioni o semplicemente per giocare a carte, e quella parte ridottissima numericamente ma veramente vitale di cittadini che si organizzano invece con un'ambizione trasformativa. Allora, è probabile che non solo sul piano normativo, dove questo non si è fatto, ma nella comprensione generale, nel rapporto tra cittadini e Stato, dico, nel suo insieme, si capisca l'importanza di valorizzare quel piccolo segmento che sono gli attori civici, non quelli che appunto si organizzano per giocare a bocce. E valorizzarli vuol dire valorizzarli nel discorso pubblico, magari non attaccandoli indiscriminatamente, facendo intendere che c'è del marcio, tanto per cominciare, ma poi valorizzandoli anche aprendo luoghi e fornendo risorse per questi processi di partecipazione. Quindi questo vale per il governo, vale per lo Stato in tutte le sue ramificazioni. Noi società civile, noi in particolare ActionAid, abbiamo tante proposte locali, facciamo i consigli comunali dei ragazzi, quindi lo Stato si possa, come dire, abbiamo fatto operazioni come Open in costruzione, Open cooperazione, oggi tra quelli che sono qui. Abbiamo usato il crowdsourcing con Terremoto Centro Italia, insomma tante cose noi facciamo che però rimangono testimoniali se non entrano a far parte, diciamo, di un quadro più ampio. Facciamo anche un'iniziativa che mi piace ricordare, perché poi lo Stato magari ci può venire, anche il governo, che è il Festival della Partecipazione. Sono al terzo anno che all'Aquila, peraltro, cerchiamo di organizzare questo Festival della Partecipazione. E peraltro lo facciamo in teoria con una parte di contributi pubblici, ma stiamo ancora aspettando a termini di velocità i contributi del 2016, quindi la società civile, come dire, si deve, e anche del 17, quindi la società civile si deve organizzare e mettere di fronte le risorse. Poi ci facciamo una raccomandazione a tutti, è stato ricordato da Stefano, seguiremo il quarto ciclo GP. Questa cosa è una raccomandazione, coinvolgere numerosi e attivi soggetti in grado di dare un contributo importante anche di processo. Speriamo che la guida politica valorizzi tutti questi processi. Non è detto, secondo me, ma grazie, ci si lavora.
Grazie Marco. Vincenzo Patruno.
Sì, in breve.
Brevissimi, perché appunto poi abbiamo questa seconda parte importante.
Sì, sarò brevissimo. Allora, innanzitutto riparto da dove ero arrivato prima, quindi stavo parlando di hacking civico. Allora, innanzitutto una considerazione. Voglio ricordare che l'hacking civico non è protesta, ma è proposta. noi diciamo facciamo cose senza chiedere permesso, quindi alla fine si concretizza in azioni che in qualche modo si spera portino a qualche cosa, quindi richiede un forte impegno, richiede sostanzialmente, cioè quello che voglio dire è che è costoso fare questo tipo di azioni, cioè fare il cittadino attivo è qualche cosa che costa, è una cosa che costa, costa tempo, costa professionalità, perché serve progettualità, serve capacità di fare, serve interazione, tutto questo fatto ovviamente quando non si lavora, perché non dimentichiamo che ognuno di noi fa un lavoro diverso, quindi la giornata è impegnata in certe cose e quindi si dedica a questo tipo di attività civica il resto della giornata o parte del resto della giornata. Quindi questo è un po' il contesto. L'effetto di questo tipo di contesto è che non si può, diciamo, chi sta dentro non può spingere sempre lui il carro, quindi c'è effettivamente il tempo in cui questo le azioni possono essere portate avanti è breve, quindi voglio dire o c'è un ricambio forte oppure, come sta accadendo adesso, praticamente c'è una stanchezza che si sta diffondendo. Non nascondo che è esattamente quello che sto vedendo sia in Italia un po' che anche in giro per l'Europa, una stanchezza nello spingere la macchina, che ovviamente diventano sforzi sempre più complessi, perché come dicevo prima azioni si traducono in progetti che poi strutturati hanno effettivamente dei costi in termini proprio operativi di mantenimento che sono importanti. Che cosa vi voglio dire? Che alla fine questo che vi sto dicendo è quello che noi chiamiamo capitale sociale, cioè la gente che si impegna, la gente che spinge il carro, e vorrei evitare che, perché i rischi, gli scricchioli, voglio dire, in qualche modo si sentono, che questo capitale sociale vada disperso. Questo a mio avviso è una criticità importante che va salvaguardata, cioè questo la salvaguardia del capitale sociale spetta alle istituzioni, non c'è niente da fare, non si può ignorare che chi in qualche modo sta lì a spingere il carro in qualche modo debba avere dei risultati su quello che sta facendo, in maniera tale da poter spostarsi e fare in modo che anche altri traggano dei benefici in quello che si sta facendo. Quello che vedo ultimamente è che su tante cose le istituzioni si stanno in qualche modo appropriando di spazi che erano prima propri della società civile, escludendo in qualche modo la società civile, cioè diventando loro i propositori. Mettiamo ad esempio l'Open Data Day è stato sempre organizzato dai civic hacker, adesso è organizzato dalle istituzioni, è diventato, cioè se prima invitavo il comune di Bari, adesso il comune di Bari fa per conto suo, apre le cose, quindi e gli interlocutori sono altri, sono cambiate le platee, e questo ha impoverito, a mio avviso, quello che sta accadendo sui territori. Allora forse dobbiamo ripensare anche, le istituzioni devono ripensare sul fatto anche che esiste un capitale sociale da salvaguardare e da considerare come un bene prezioso per poter cominciare a fare cose sul territorio che abbiano un senso, voglio dire, deve scusate, ragazzi, è chiaro, voglio dire, più di questo, ragazzi.
Grazie. La trasparenza ha avuto la sua regolamentazione con il FOIA. Io credo che si sia arrivati al momento in cui anche la partecipazione dovrebbe avere la sua riorganizzazione attraverso una legge organica sulla partecipazione che da un lato fissi degli standard, dall'altro aggiorni quello che è la situazione che veniva ricordata prima, per esempio nell'ambito elettorale, che è ferma veramente indietro nei decenni sulla definizione dei limiti di spesa, le modalità di propaganda, le garanzie rispetto all'accesso ai canali di comunicazione, a quella che è la realtà attuale, riconoscendo un valore dell'identità digitale che oggi SPID, per esempio, nel senso, applichiamo in tanti ambiti, ma non a quello della partecipazione, e tantomeno a quello della partecipazione elettorale, che è ferma totalmente all'era della carta, porti riconoscimento alle realtà informali e quindi anche ai diritti. Forse questo poteva essere un'occasione da affrontare anche nella riorganizzazione del terzo settore, e per fare in modo che siano delle cose che non rimangono esclusivamente sulla carta, così come il FOI avrà bisogno di tempo per andare, io credo, a regime, c'è un investimento da fare in termini di risorse per formare esperti. Dobbiamo avere delle persone, un po' come i comuni che si pongono il tema stanno facendo, a Palermo, anche a Milano abbiamo creato un ufficio specializzato sulla partecipazione, ma bisogna acquisire risorse che al momento comunque non ci sono, e quindi vanno formate, vanno reclutate dentro l'amministrazione, con un processo quindi culturale sicuramente, ma anche fuori. Cioè bisogna creare i presupposti perché i diritti che vengono sanciti, così come sulla trasparenza, siano conosciuti da chi deve servirsene e quindi siano azionati, altrimenti rimangono degli strumenti vuoti. Alcune soluzioni tecnologiche possono aiutare, il tema è quello di fare corrispondere le soluzioni tecnologiche a quello che è l'impianto di regole il più possibile standardizzate e omogenee sul territorio e sui vari livelli centrali e decentrati dell'amministrazione, che queste tecnologie devono interpretare, nel senso deve nascere prima il regolamento e poi la tecnologia che lo interpreta, e quindi dobbiamo fare in modo che rispondano a quello che è la realtà che andiamo a disegnare. Sicuramente un software open source con delle comunità che lo supportano ha la flessibilità per poter essere implementato poi in maniera corretta su quelli che sono gli istituti che abbiamo nella nostra realtà. È comunque un lavoro da fare insieme, perché comunque insomma, anche i software open source poi devono essere effettivamente completamente fatti propri da chi li usa, altrimenti rimangono, e ci sono stati anche dei casi conosciuti, insomma, vengono importati ma non utilizzati. Insomma, devono andare avanti contemporaneamente l'aspetto normativo e l'aspetto tecnologico, perché devono essere uno lo specchio e il riconoscimento dell'altro.
Grazie Lorenzo. Giulia Petroletti.
Allora, a me veniva in mente l'idea di poter pensare a un uso un po' meno retorico e più pratico dei concetti di partecipazione e di condivisione, quindi più risorse su questi temi, perché comunque spesso assistiamo a un iperutilizzo che poi svuota anche un po' il significato. Penso ad esempio alle linee guida per la consultazione pubblica che avevamo commentato anche qui, che sono uscite l'anno scorso, dove comunque si fanno dei termini molto vaghi in cui si dice che è bene ogni tanto procedere alla consultazione dei cittadini, mentre invece in realtà tante realtà locali ci dimostrano che si può fare moltissimo, però questi processi hanno bisogno di essere sostenuti. Quindi una proposta potrebbe essere, che mi viene in mente, è quella di creare un quadro nazionale dove inserire poi anche con le declinazioni delle singole regioni delle leggi, le leggi sulla partecipazione che adesso sono state adottate su base regionale dalla Toscana, dall'Emilia Romagna, dalla Puglia, fare in modo che questa invece diventi poi un obbligo per le regioni di stanziare dei fondi e di sostenere quei processi, non solo non imponendoli dall'alto, ma comunque dando le risorse necessarie per renderli possibili, perché questo ha un valore sia procedurale, nel senso che comunque serve ad attivare una parte di società civile, a dare una risposta anche di partecipazione democratica, ma anche sostanziale, perché poi le cose è dimostrato vengono meglio. E altra questione anche riguardo per esempio il fatto che in Italia si sia diffuso, è un caso unico in Europa. Io quando vado in contesti internazionali faccio anche fatica a spiegare la nostra idea dei regolamenti per la cura dei beni comuni, perché tutti ci dicono: ma perché avete avuto bisogno di fare questo regolamento a livello comunale, perché di fatto si tratta semplicemente di mettere a sistema e far parlare tanti diversi uffici che funzionano a compartimenti stagni, e questo ce lo dimostra il fatto che tanti comuni che hanno adottato il regolamento per la cura dei beni comuni, poi privi di risorse, privi di supporto anche logistico alla ristrutturazione del comune, poi non riescono a fare i patti di collaborazione. Quindi per esempio questo strumento, che potrebbe veramente aiutare e dare voce a quei cittadini che vogliono dare un contributo fattivo nella rigenerazione urbana, potrebbe essere messo a sistema nazionale e potrebbe essere creata una modalità di sostenere anche la riorganizzazione degli uffici dei comuni che decidono di adottare il regolamento. Quindi penso mi limiterei a un sacco di soldi, o ci sarebbe bisogno, ecco.
Grazie. Allora, non posso essere in linea su quello che già si è detto, ovviamente, sia nell'esperienza milanese che quella romana. Allora, a livello locale, quali sono i prossimi passi? A livello locale, appunto, il comune cerca di fare quello che può e quindi vuole fare, ovviamente, continuare su questo percorso. È finito un progetto, ne sta attivando un altro, laboratorio cittadino. Che cos'è? Il comune di Palermo è diviso in 8 circoscrizioni, 8 laboratori che devono dare concretezza a quello che si è fatto col progetto partecipativi. Quindi risposte concrete. Ma come si diceva, l'ente locale da solo non può cambiare. Sicuramente la cosa importante è mettere e proteggere la partecipazione, mettere in sicurezza questo concetto fondamentale, perché in Italia si vive un poco di mode, per ora si parla tanto di partecipazione, non vorrei che questa partecipazione un domani venisse quindi superata da qualche altro concetto, da qualche altra moda del momento. Quindi come mettere in sicurezza la partecipazione? Qua ci vuole l'ausilio del governo e quindi, appunto, come si diceva, legiferare in merito su cosa sono i processi partecipativi, sostanziarli, anche ovviamente sostenerli, perché la cosa importante è, poi siamo sempre là, se non ci sono le risorse economiche ovviamente è difficile mettere qualsiasi cosa, soprattutto non solo, non tanto implementarla ma farla durare nel tempo. Quindi se a livello locale si ci sforza con regolamenti che cercano appunto di portare avanti determinate azioni, tutto questo deve avere anche un riconoscimento a livello nazionale, quindi affinché praticamente la pratica partecipativa non sia solo una facoltà, ma a mio modesto avviso deve diventare anche un metodo quasi obbligatorio per raggiungere determinate scelte o per dar vita anche a importanti documenti di azione programmatica. Perché sinora fare partecipazione e introdurre l'elemento partecipativo, diciamo che rende il documento più premiante e più rispondente alle esigenze del territorio, ma questo elemento deve diventare, a mio avviso, un elemento obbligatorio, perché non si può più pensare a fare dei piani particolareggiati piuttosto che dei piani che riguardano ad esempio la mobilità di una città senza che l'elemento partecipativo sia fondamentale e obbligatorio nel modo di vedere una città. E quindi questo.
Sì, grazie. Volevo soltanto riprendere un attimo il punto sollevato dalla collega di Roma sulle linee guida per la consultazione in Italia, che effettivamente è stato un prodotto realizzato effettivamente in co-creazione tra il team del Dipartimento della Funzione Pubblica e alcune delle associazioni presenti nel forum. E l'obiettivo però delle linee guida era quello sostanzialmente di fornire agli amministratori uno strumento abilitante, cioè era sostanzialmente vogliono essere delle linee guida che possono dare indicazioni su come fare consultazioni di qualità, che le consultazioni si possono fare e che non sono, diciamo, sostanzialmente un esercizio rischioso. Volevano essere questo e non avevano ambizioni ulteriori. Per quanto riguarda i prossimi passi, allora, sicuramente i nuovi vertici, il nuovo governo, che l'auspicio, insomma, che possiamo avere è quello che le politiche di riforma e modernizzazione dell'amministrazione siano, come accaduto anche nel corso di questa legislatura, coerenti e sostengano i processi di open government, proprio perché l'open government non divenga uno non sia un ossimoro ma sia invece un processo, quindi che le politiche di modernizzazione amministrativa che saranno messe in atto abbiano coerenza e sostengano i processi di apertura e siano basati quindi anche sui processi di apertura. In questo contesto ovviamente un sostegno all'esercizio che viene condotto nell'ambito dell'Open Government Partnership, quindi all'esercizio di stesura e attuazione del quarto piano, che ricordo sarà un piano che rispetto al terzo piano, che è attualmente in fase di conclusione nella sua attuazione, dovrà avere meno azioni ma più ambiziose e di portata, di impatto maggiormente sistemico, quindi dovrà essere un piano qualitativamente superiore da un punto di vista delle azioni, del contenuto delle azioni rispetto a quello precedente. E in tale quadro ovviamente anche un sostegno e un riconoscimento del ruolo che l'Open Government Forum ha nell'intero esercizio di partecipazione all'Open Government Partnership, quindi il forum come luogo dove le associazioni, i rappresentanti dell'Accademia e delle imprese, il ruolo che il forum ha in questo, diciamo, esercizio di dialogo e partecipazione, laddove la partecipazione è intesa appunto come un esercizio la cui frontiera si sposta sempre più verso la co-creazione. Posso qui ricordare, mi fa piacere ricordare anche le indicazioni che sono venute dal contesto internazionale, quindi dall'IRM, che è il meccanismo indipendente di valutazione che valuta ogni paese all'interno della partnership rispetto alle azioni che pone in essere e dà delle raccomandazioni per il futuro. Ora, queste raccomandazioni dell'IRM vanno proprio nella direzione peraltro di alcune esigenze che sono state manifestate anche qui oggi nel corso del convegno, come per esempio la corretta attuazione del FOIA. Ora, la normativa, diciamo, questa normativa per certi versi rivoluzionaria per il contesto italiano è stata introdotta, già un'azione che aveva come obiettivo quello di monitorare la corretta attuazione del FOIA da parte dell'amministrazione è stata introdotta nel terzo piano. Ora questo monitoraggio sull'attuazione del FOIA, sulla corretta attuazione del FOIA dovrebbe continuare, proprio perché sappiamo che appunto l'attuazione della normativa non è sempre così rigorosa o comunque ugualmente diffusa presso le amministrazioni e su tutto il territorio. Un'altra indicazione che ci viene dall'IRM è quella di sviluppare una normativa sulla regolamentazione delle lobby, quindi un registro nazionale per i lobbisti e pubblicare agende pubbliche per i vertici politici e tecnici delle pubbliche amministrazioni. Anche in questo caso si tratta di consolidare e portare a sistema delle azioni che erano già contenute ma senza appunto un impatto di sistema all'interno del terzo piano, appunto prima richiamato le azioni del Comune di Milano e del Comune di Roma. E un'ultima frontiera appunto sulla quale pure ci si potrebbe muovere è quella di adeguare le misure della trasparenza sugli appalti pubblici a degli standard superiori rispetto a quelli che già ci sono, che sono quelli appunto dati dall'open contracting, il cosiddetto contracting 5.
Grazie Stefano, volevo dare 2 minuti anche a Francesca Caperto, anche lei 2 minuti per le raccomandazioni, a caro governo.
Caro governo, non tagliare su sanità e istruzione, mi verrebbe da dire. Comunque vabbè, insomma, io gli spunti di riflessione li avevo dati diciamo prima e quindi si trasformano in raccomandazione anche per il nuovo governo, più che altro per tutti noi, più che per il nuovo governo. Diciamo sulla cannibalizzazione del capitale sociale di cui ha sulla scia di Patruno, forse lì bisognerebbe capire se lo spazio diciamo della collaborazione diventa spazio di conflitto e comunque cercare di estrarre valore anche dal conflitto sostanzialmente, un po' questo ce lo insegnano un po' anche gli indignados spagnoli, voglio dire, dove c'è conflitto prima o poi si produce qualcosa comunque di nuovo, e probabilmente la PA è arrivata più tardi, quindi anche per questo che si verifica questo, credo. Diciamo certe volte i civic hackers sono avanti e quindi non è il momento giusto, diciamo a proposito del timing, come dire. Poi c'è anche una dimensione di ascolto e di che non si attiva. Altra cosa sulla smart city, sul diritto alla città, insomma, tra l'altro io ho curato il libro di Harvey nel 2012, la traduzione italiana di Città Ribelli, sostanzialmente lì quello che dico è che questi stimoli, insomma, a leggere la città smart anche attraverso lenti differenti, cioè anche attraverso prospettive differenti, attraverso gli occhi, diciamo, dalle sacche di esclusione. Io ho portato quegli esempi parlando delle donne giovani, parlando appunto dei migranti, parlando degli studenti, i deboli, le categorie deboli. In quello sostanzialmente le soluzioni tecnologiche ci possono aiutare praticamente a cercare di limitare quella segregazione e quindi cercare di garantire il diritto alla città come lo intende insomma il nostro amico. Grazie.
Grazie Francesca. Allora grazie a tutti i colleghi che peraltro hanno rispettato in maniera proprio puntuale tutti i tempi che gli abbiamo imposto. Grazie a voi. Vi invito tutti a questo OST, visto che il tema interessa tutti noi, questo metodo che usiamo dell'Open Space Technology, che ci sarà oggi pomeriggio, Marina, alle 2? Alle 14 l'OST? Alle 15, lì nell'arena, che saranno 3 ore di lavoro proprio per continuare a lavorare insieme nella definizione di questo libro bianco. Lascio lo spazio, la parola e il podio agli amici del Dipartimento della Funzione Pubblica e in particolare al Capo Dipartimento Pia Marconi per andare avanti con la premiazione. Con la premiazione del premio Open Government. Prego Pia.